con il primo punto ordine del giorno, revisione e modifica al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie, articolo 1,612, legge 190 del 2014. Prima di dare la parola all'assessore, leggo la commissione capigruppo che in sede di commissione si è svolta per parlare del punto il 21 dicembre. Allora, presenti ovviamente oltre i capigruppo, tranne assenza giustificata il consigliere Acquaro, abbiamo la dottoressa Rossini, l'assessore Brusadelli, il dottor Giglio e il funzionario Rizzi. Allora, il presidente del consiglio introduce i primi due argomenti dell'ordine del giorno, che sono uno la conseguenza dell'altro. Dà la parola all'avvocato dottoressa Rossini per l'istruzione delle stesse e poi si procederà con le due votazioni separate. Il dirigente spiega che tutto parte dalla lettera del sindaco, datata 16-12-2015, con la quale chiede l'attivazione del processo di razionalizzazione delle partecipate, delle società partecipate, e dà indicazioni su come procedere. Innanzitutto la revoca del precedente provvedimento del sindaco, in data 2 ottobre 2015, e della delibera della giunta comunale numero 257 del 6 ottobre 2015. In seguito si parla della liquidazione della società ASME SPA, previo accordo col socio di minoranza Comune Albavilla, per l'acquisizione delle azioni, così che il Comune di Erba rimanga unico socio. Quindi il Comune di Erba acquisterà il proprio patrimonio, reti gas, idriche, magazzino, la sede della passerella pedonale sul fiume Lambro e le partecipazioni nella Xenia SPA. Il Comune di Erba poi procederà alla revoca della concessione del servizio idrico ad ASME SPA e stipulerà una convenzione per la gestione del servizio idrico integrato con la società ASIL SPA, della quale il Comune di Erba è già socio. La convenzione va durata di 3 anni e comunque con decadenza al momento della conclusione del processo di aggregazione della società pubbliche Incomo Acqua SRL, società affidataria del servizio idrico integrato a livello di ambito territoriale ottimale della provincia di Como. Infine, anche per ASME Servizi SPA si procederà ad acquisire le azioni detenute dal Comune di Erbavilla, affinché il Comune di Erba diventi l'unico socio. In seguito la società verrà trasformata in SRL, con conseguente riduzione dei costi degli organi societari e i servizi attualmente svolti verranno reinternalizzati e affidati a gara, ad eccezione del servizio parcheggi che continuerà ad essere svolto da ASME Servizi SRL, dalla futura ASME Servizi SRL. A seguito della sopracitata lettera del sindaco, la giunta comunale ha approvato il piano operativo di razionalizzazione delle partecipate che verrà sottoposto al Consiglio Comunale per l'approvazione. La delibera successiva sarà quella di approvare la convenzione con ASIL SPA per la gestione del servizio idrico integrato, acquedotto, fognatura e depurazione. Se ritenuto opportuno chiudere ASME patrimoniale, forse è stata una scelta obbligatoria perché per legge ci saranno benefici fiscali. Se la chiusura venisse più avanti, ma questo beh, è un ragionamento scritto in piccolo ma è più lungo, questo giustamente a verbale è più sintetico. La chiusura venisse più avanti, potremmo essere accusati di danno erariale, ma è tutta una spiegazione così molto sintesi, prendetela. Poi c'è il comandante che spiega che il servizio parcheggi è quello che rende di più, pertanto verrà mantenuto, rimarranno in servizio 5 operatori. Il capogruppo Maeli chiede informazioni sul personale e il presidente ribadisce che nessuno perderà posto di lavoro. Dopo altri interventi, il presidente pone in votazione il primo argomento e ottiene i seguenti voti: 3 favorevoli, Redelli, Prosepio, Rusconi, 3 astenuti, Maelli, Rivolta e Spagnolo. E ovviamente, siccome abbiamo trattato, assessore, lei non c'era, c'era l'assessore Brusadelli al suo posto, ma abbiamo trattato i due argomenti insieme, poi dico già il risultato della prossima, del punto 2 di oggi, è sempre lo stesso, 3 voti favorevoli e 3 astenuti, Maelli, Rivolta e Spagnolo. Bene, assessore, le do la parola se, per l'illustrazione della delibera. Alla parola.
Grazie Presidente, devo però correggerla. La devo correggere perché in realtà questo piano non prende luogo dalla lettera del sindaco, ma prende luogo da una decisione del governo. La decisione del governo è quella di non credere più o di ritenere comunque tutte le partecipate del nostro paese come degli orpelli superflui, che debbono essere razionalizzati, ed è un eufemismo perché in realtà con questa parola si intende chiusi, perché forieri di sprechi, perdite o comunque di prebende che vengono riconosciute a questo o a quell'altro amministratore trombato, come spesso si sente. dire su alcuni giornali poco acculturati. Ebbene, ho chiesto a Erba, non è mai successo, perché le nostre società in realtà non sono società che possono essere considerate dei carrozzoni, come ho letto, possono essere considerate delle società non ben condotte, sono società che sono sempre state inutili, che hanno svolto i loro servizi a favore della popolazione del comune di Erba nella maniera più corretta. Per quale motivo chiudere allora queste società? Perché l'andamento schizofrenico del legislatore, in particolare in questi ultimi anni, è quello di, in maniera, devo dire, inesorabile quanto altrettanto subdola, costringere le amministrazioni locali a assumere simili decisioni. Perché mi esprimo in questi termini? Subdola perché di fatto i provvedimenti che si sono succeduti non sono stati di rango tale da assumere la responsabilità di effettuare operazioni come quelle che abbiamo già visto in Italia, che abbiamo sofferto ad esempio a Erba con la chiusura del tribunale, ma quella di man mano costruire delle limitazioni nella gestione e nell'esercizio delle società che rendono l'attività delle partecipate pubbliche sempre più inesprimibile. Ne avrete conto dalle indicazioni che avrete letto sulle interpretazioni normative, e cioè i presupposti sulla base dei quali il legislatore ritiene di dover chiudere, cioè razionalizzare, come dice lui, le società partecipate pubbliche, e in particolare a pagina 4 del resoconto normativo troverete questa indicazione che è, credo, illuminante, che indica che l'obiettivo è l'eliminazione di una società non indispensabile. Cosa sono le società non indispensabili? Leggasi nel senso che l'attività della società non è diversa ottenibile in altro modo, o meglio, non è ottenibile dal mercato. Quindi il confronto che il legislatore ha voluto effettuare è società partecipata pubblica mercato. È un confronto inopportuno, oltre che, devo dire, poco concreto, per quella ragione. Perché in questo modo non si rendono visibili le prerogative proprie delle partecipate pubbliche ben condotte, che sono i valori sociali che riescono a esprimere. E è chiaro che però, se questo per il legislatore non ha alcun rilievo, è chiaro che il confronto diventa improponibile. Confrontare una partecipata pubblica con i valori mercato, in particolare in questi momenti, su la stragrande maggioranza dei servizi, è cosa evidentemente che è facile immaginare come possa quale esiti possa portare. Però, ritornando alla nostra specificità, noi abbiamo partecipazioni pubbliche che sono legate a servizi pubblici locali e servizi pubblici strumentali. Ricorderete che non molto tempo fa abbiamo effettuato una scelta, quella di scindere ASME in una società chiamata Servizi, che aveva una logica, e la logica ancora volta non era normativa ma era interpretativa della nostra Corte dei Conti Lombardia, perché si è ritenuto che fosse una distorsione del mercato il far gestire alla stessa società servizi strumentali e servizi pubblici locali, come accadeva per la nostra società. Quindi, volendo cercare di mantenere la gestione di questi servizi, indispensabile il risultato quello di scindere una società che svolgesse servizi strumentali con servizi pubblici locali. Prima ancora di questo, però, cosa che influenza ancora adesso le nostre scelte, ci sono state strategie legate alla valorizzazione del mercato, e da questo punto di vista una di queste operazioni è un'operazione in riferimento alla quale si è confrontata l'amministratore del sindaco Ghioni, che è stata quella legata alla gestione della commercializzazione del gas, non più effettuabile dalla nostra partecipata, con la scelta obbligata di dover assumere quindi una decisione sulla destinazione di questo servizio che la partecipata non avrebbe più potuto svolgere. Peccato, perché
Ricorderete, nel passato questo dava grandi profitti alla nostra società, che poi evidentemente davano grande soddisfazione anche al comune di Erba. Poi il legislatore ha deciso che non si poteva nemmeno più gestire la rete, non solo non vendere gas, ma quello, il compito di gestire le reti di distribuzione nel gas non era un compito che poteva essere assecondato da una partecipata pubblica, e quindi la necessità era quella di far confluire le reti in un ambito territoriale, questo per razionalizzare i costi di distribuzione. Bella idea, in provincia di Como non ci siamo ancora riusciti, e devo dire che la nostra scelta strategica, che è stata quella di anticipare l'intervento normativo con una gara che ci ha dato la possibilità di portare nelle casse di ASME parecchi soldini, è risultato positivo. Quindi, di fronte a questa scelta, comunque anche la gestione della rete è venuta a mancare. Altra decisione del legislatore, la costituzione di un soggetto d'ambito nel settore idrico, Como Acqua, società partecipata pubblica, ma d'ambito. Quindi ASME non ha e non può più, se non temporaneamente, per un periodo molto limitato, non avrebbe potuto gestire nemmeno il servizio idrico. Come vedete, la logica, le fondamenta su cui l'attività della nostra società si basavano sono profondamente mutate. In più c'è stato però un aspetto legislativo che mi è parso significativo. Devo dire che da questo punto di vista forse è l'unica cosa che possa essere apprezzata nell'intervento legislatore. Quando si dice con la mano destra che le società partecipate debbono essere chiuse dipendentemente dal fatto che esprimano utili, che vengano ben gestite, è importante chiudere, si dice anche, o meglio si diceva prima, che se questa operazione avrebbe portato del plusvalori di liquidazione, questi sarebbero stati tassati, danno e la beffa. Fortunatamente il legislatore, ed è questo che apprezziamo, è intervenuto sostenendo che limitatamente a un periodo temporale, che è quello che stiamo vivendo, la liquidazione delle società partecipate con asset e valori patrimoniali significativi all'interno del loro patrimonio non dà luogo a tassazione se effettuata nell'ambito di questo periodo. Se consideriamo un danno alla chiusura della società, non subiamo quantomeno la beffa, che è quella di dover sottoporre a tassazione il valore di intestazione e reintestazione dei beni che sono nella pancia, nel patrimonio della società. La situazione della nostra società è di fatto questa, quindi quello di non avere, come tutte le partecipate, a nostro parere, grande futuro, quello di non poter immaginare un'evoluzione dei propri servizi, perché le restrizioni e le costrizioni del legislatore sono sempre più pressanti e impediscono di fatto un'evoluzione industriale di queste società, in particolare delle più piccole, cioè quelle che appartengono alle più piccole città come la nostra. Se ci si chiama CSM e si è il comune di Como, probabilmente si ha qualche fortuna in più. Se ci si chiama ASME e comune di Erba, 17.000 abitanti, si fa un po' più fatica a immaginare un'evoluzione della società. Abbiamo deciso quindi di muoverci su piani tali da assecondare ancora i principi. Se dobbiamo prendere scelte dolorose, dobbiamo farlo in modo tale da cercare di mantenere i livelli di occupazionale dei dipendenti. E vi assicuro che non è cosa semplice, perché il legislatore si impegna a chiudere, ma non è che si impegna quando si tratta di partecipate pubbliche, magari sì di ministeri, magari sì di province, ma non di partecipate pubbliche, di preoccuparsi di quello che potrebbe essere il destino dei dipendenti. Quindi bisogna trovare soluzioni diverse. Questo è uno dei principi che abbiamo secondato. Il secondo, cercare di valorizzare il patrimonio delle società, perché questo è un patrimonio del comune di Erba. Io parlando con il sindaco, gli altri assessori e la maggioranza, ho esposto questa perplessità, che poi si è tradotto nel piano che state vedendo questa sera. Ma che cosa ne succederà? Cosa succederà di questi beni nel momento in cui liquideremo la società che ne è proprietaria? Abbiamo detto, fortunatamente, è possibile che questi beni vengano reintestati al socio che partecipa alla società che viene chiusa, in esenzione fiscale. Ma quali sono questi beni? E sono beni che è bene mantenere in proprietà? Da questo punto di vista noi abbiamo fatto una valutazione, ce ne sono alcuni di particolare interesse, o patrimoniale o di natura sociale. Le reti idriche, ad esempio. Le reti idriche sono beni non commerciabili, a differenza di quelle del gas, ma hanno, in particolare Erba, evidentemente una natura strategica. Perché? Perché parte delle reti sono già di proprietà del comune di Erba, altre condotte no. E quindi quando noi andiamo a considerare la possibilità di dover destinare questi beni, abbiamo la possibilità, anzi abbiamo l'obbligo di mettere a disposizione il gestore gratuitamente, perché così ci impone il legislatore, ma quando parliamo di proprietà, allora dobbiamo immaginare forse che la cosa più opportuna sia quella di ricongiungere queste proprietà nello stesso soggetto, cioè l'ente pubblico locale che è proprietario di parte di esse, cioè il comune di Erba. Quindi una valutazione che abbiamo fatto, e lo trovate nella scheda, è quella di non far confluire le reti all'interno di un soggetto che comunque parteciperemmo come acqua, ma in maniera evidentemente percentuale molto minore rispetto a quella di ASME, ma di reintestare le reti idriche in esenzione d'imposta al comune di Erba, che ridiventerà quindi proprietario di tutte le reti. Che cosa succederà a queste reti? Saranno gestite da un soggetto che comunque è una nostra partecipata come acqua, saranno manutentate da questo soggetto sulla base di quanto previsto dal piano, che il piano d'ambito che è stato assunto in sede provinciale, ma rimarranno di proprietà del comune di Erba. Quali saranno le evoluzioni delle reti idriche? Non lo sappiamo, ma francamente io sono molto più tranquillo a pensare che ritornino nella disponibilità dell'ente pubblico, piuttosto che tornare a immaginare una proprietà in capo a una partecipata pubblica, anche se gestore di un servizio d'ambito, proprio perché sto vedendo come il legislatore sta trattando le partecipazioni pubbliche. Le altre società che sono di nostra proprietà sono società che, per le quali abbiamo fatto delle valutazioni, evidentemente. Quindi, se partiamo da una scelta, che è una scelta importante e anche una scelta dolorosa, di liquidare ASME, chiamiamola patrimonio, e questo, ripeto, perché è una scelta che ci consente di avere alcuni vantaggi che diversamente non avremo, e in particolare anche di natura patrimoniale, reddituale, consentendoci di evitare aumenti di imposte, se non diminuzione di imposte a favore dei cittadini, per quanto riguarda gli altri soggetti la cosa diventa un po' diversa. Per quanto riguarda la servizi, una delle indicazioni da parte del legislatore è quello di razionalizzare anche i costi di queste società. E da questo punto di vista ci troviamo a confrontarci con una società che è stata congegnata per svolgere servizi di natura strumentale. Qual è il confronto che può fare una società di questo genere col mercato per la gestione dei servizi strumentali? È quello che vi ho detto prima, ce ne sono ben pochi che possono essere mantenuti in disponibilità. Uno ne abbiamo individuato, e abbiamo individuato questo servizio non solo, come ho sentito dire nella conferenza capigruppo dal nostro comandante, per una buona redditività che comunque è necessaria per sostenere l'impresa, ma anche per la possibilità comunque di gestire direttamente in capo al comune un servizio importante come quello della gestione dei parcheggi della nostra città. Servizio che ha la necessità di essere gestito in maniera attenta e corretta, e che anche deve essere oggetto di investimenti che la nostra partecipata pubblica potrà essere in grado di valutare da qui in futuro. Il mantenimento di questa società ci consente, tra l'altro, di poter mantenere il posto di lavoro ai dipendenti che ne faranno parte del proprio organico. Le altre società sono ASIL, che sapete essere società che fa parte del servizio idrico, è una società che non è destinata a sopravvivere. Perché? Perché è una di quelle società che è già previsto debbano confluire nel soggetto d'ambito attraverso un'operazione di fusione. Questa, così come tutte le altre che operano nel settore idrico della provincia di Como, che non vogliono, mi dica Presidente se sto esagerando, due, o toaletto. Perché è questa la previsione, o si liquida oppure si viene fusi all'interno di Como Acqua. La difficoltà che abbiamo avuto nell'assumere delle scelte che ci ha portato anche a protrarre questa difficoltosa, anzi devo dire estremamente difficoltosa serie di valutazioni che abbiamo fatto, è anche quella di capire come abbiamo potuto fare a gestire il servizio idrico. La scelta è stata quella di optare per una gestione in prosecuzione per il periodo limitato che ci è dato per prima che il servizio venga interamente demandato a Como Acqua attraverso la traslazione dell'operatività da una società che sta per andare in liquidazione e che ha un periodo di sopravvivenza prima di essere dichiarata in liquidazione, non chiusa, ma di essere dichiarata in liquidazione fino al 6 maggio dell'anno prossimo, non perché lo diciamo noi, ma perché lo dice la legge. Quindi è chiaro che, essendo la previsione della gestione del servizio idrico con confluenza delle partecipate della provincia di Como su base triennale, in realtà dovrebbe essere inferiore, questa tempistica non era compatibile con quella del legislatore per poter usufruire. Il 6 maggio è il termine per il quale usufruire dei benefici fiscali. Quindi abbiamo deciso di far confluire dipendenti e servizio in ASIL. Dipendenti e servizio, insieme a quelli che sono già in forza ad ASIL, nel momento in cui verrà operativa l'operazione di fusione, diventeranno tutti un'unica entità all'interno dell'unico soggetto nostro partecipato, che è Como Acqua. Per quanto riguarda invece altre società come CPT, sapete che il destino di questa società è segnato, anche questa andrà in liquidazione, così come è evidentemente necessario di fronte alla società che ha più amministratori che dipendenti, e il piano quindi è stato costruito con una decisa diminuzione del numero delle partecipate, mentre abbiamo deciso di puntare su società che hanno la stessa logica delle società d'ambito. Sto parlando di Salesio 24. Perché? Perché le uniche società che avranno la possibilità di sopravvivere, in particolare riferimento alle entità medio-piccole, le città come la nostra, sono quelle che svolgeranno servizi a rete. E tra queste società, a mio parere, quella che ha un ottimo futuro, perché opera in un settore dove ancora il legislatore non ha fatto disastri e dove in realtà la possibilità di espansione c'è, è Salesio 24, perché opera nel servizio ambiente. Quindi abbiamo deciso di optare per una partecipazione e per l'affidamento del servizio nella nostra città. Vedo che il Presidente mi sta dando. Io quindi mi fermerei qua, le cose da dire sarebbero veramente tante altre, ma le rimando alle vostre domande.
Grazie. Aperta la discussione. Sono interventi. Non ci sono interventi? No, ecco. Consigliere Ghioni ha la parola. Vada.
Grazie Presidente. No. Avrei preferito non partire per primo per una volta, ma visto che non ci sono interventi. Allora, io devo manifestarvi una profonda difficoltà di fronte a un provvedimento di tale portata, quale quello che il vice sindaco ha testé illustrato. Io, prima di entrare nel merito, vorrei fare una riflessione di carattere generale, che è questa. Noi siamo chiamati a decidere sulla sorte delle partecipate nostre, o perlomeno di talune, io dico, in assenza di elementi oggettivi di valutazione. Io in questo piano di razionalizzazione non ho trovato nessuna cifra. Non so quanto risparmiamo, a quanto ammonteranno i benefici fiscali, quelli che dovrebbero esistere, non so quali potrebbero essere i punti deboli di tale processo e soprattutto mi chiedo anche come mai non siano stati allegati, sia stata allegata una documentazione di tale natura, visto che la legge lo prevede, perché la legge di stabilità 2015 prevede l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire, in dettaglio, non generica. Io dico questo, qui non è per far polemiche, ma dico, ma io che sono chiamato a decidere e anche a rispondere alla Corte dei Conti nel momento in cui io assumo una decisione che poi non si verificherà o non si potrebbe verificare di interesse dell'amministrazione comunale per i risultati che si conseguiranno, io sono chiamato a decidere in assenza degli elementi oggettivi per decidere. Io potrei anche essere a favore, ma come faccio a decidere se non so cosa succede? Questa è la premessa, se vogliamo, di carattere generale. Poi, per rispetto, direi che uno degli argomenti che peraltro ha toccato già anche il vice sindaco, per rispetto è opportuno che venga adeguatamente approfondita la sorte, il destino del personale dipendente. Ora sarebbe stato opportuno avere un quadro preciso, vedere quanti sono i dipendenti che andranno ipoteticamente ad ASIT per confluire poi in Comoacqua, quanti sono quelli invece che rimangono in una posizione, il vice sindaco dice li abbiamo tutelati e tutti, bene, io non ho difficoltà a credere al vice sindaco, però vorrei vederlo scritto, vorrei vederlo puntualmente dettagliato, anche perché oggettivamente è vero che noi reinternalizziamo i servizi, per esempio di centralino, tanto per citarne uno che ho visto, e poi cosa c'è ancora, il cimitero eccetera, ma è altrettanto vero che nel momento in cui vanno a gara non so fino a che punto saranno tutelati gli stipendi di questo personale. Io ricordo, per esempio, perché ne fui protagonista allora come dirigente, che quando l'amministrazione decise di esternalizzare il servizio asilo nido, perché costava troppo e tutte queste cose, oggettivamente era vero, c'erano costi esorbitanti, no? Dovuti anche a una legislazione regionale che lo imponeva. In effetti, se andiamo a chiedere oggi al personale quanto percepisce di stipendio rispetto a quanto percepiva prima, io credo che a distanza di anni si possa parlare esclusivamente di una riduzione, non neanche di un pareggio e neanche tantomeno di un aumento. Io quello che voglio sottolineare è che mancano gli elementi oggettivi per decidere. Cioè io voglio capire cosa succede del personale. Per esempio, quello che andrà ad ASIL temporaneamente verrà retribuito nello stesso modo? Qui non c'è, non sta scritto. Salviamo il posto di lavoro, ok, va benissimo, ma garantiamo anche un'equa retribuzione? Può darsi che con ASIL questo succeda, non succederà sicuramente con i servizi che verranno messi a gara, perché questo è un dato di fatto. verranno tutti ricollocati, a quali condizioni contrattuali? Perché una, leggendo la documentazione in questo tempo molto ristretto che si è avuto, c'è anche evidenziata una possibilità che vengano anche riconsiderati i livelli, gli inquadramenti, al ribasso, non al rialzo. Non succederà, lo ripeto, ma qui non c'è scritto niente. Questo è un piano operativo di razionalizzazione cui siamo chiamati a credere così, sulla carta, perché di numeri non ce n'è neanche uno. E io sono chiamato oggi a decidere, e ribadisco, ne siete consapevoli, a rispondere alla Corte dei Conti, se si sbaglia la decisione, perché poi ci sono altri elementi che suggeriscono, non so, un qualche, perlomeno permanere di un qualche dubbio. A pagina 6 della relazione che è allegata, cos'è l'allegato 3 mi pare, l'allegato 3, si legge appunto a proposito dei benefici fiscali: gli atti e le operazioni posti in essere a seguito dello scioglimento eccetera eccetera sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Non lo so. Cioè, perché qui io ricordo che su questo argomento c'era un dibattito in essere molto forte che sosteneva da parte di taluni che l'imposta sul valore aggiunto andasse comunque valutata e corrisposta dal comune nel momento in cui fosse recuperata, almeno non certo servizio idrico, perché quello deve essere al di fuori del discorso, ma il servizio gas sicuramente sì, perché è un servizio commerciale. No, io cioè queste cose, questi sono dubbi. Guardate che io non sono qui a fare l'uccello del malaugurio, ma sono dubbi che mi vengono, che mi sorgono spontanei nel momento in cui vado a leggere il disposto legislativo, perché il disposto legislativo dice chiaramente ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Allora, io andando avanti nel ragionamento, e ribadisco, andando avanti nel ragionamento, ma perché qui non ci sta scritto niente, no? Andiamo avanti nel ragionamento, io dico, allora, se fosse vera questa cosa, vorrebbe dire che il comune dovrà versare fior di soldi, perché l'IVA va pagata a valore normale, quindi 22%. Perciò quello che voglio dire, siamo sicuri di questi passaggi?
Concluda.
Abbiamo la certezza che stiamo andando nella direzione giusta? E io ritengo, chiudo Presidente, ritengo che queste cose vadano scritte all'interno per chiedere ai consiglieri di votare e di approvare un piano di questo genere.
Grazie.
Vadano scritte.
Grazie.
Grazie.
Bene. Sono altri interventi? Se no diamo altri interventi? No. Chi risponde? Al consigliere Ghioni? Inizia, schiacci pure assessore. No, dov'è l'assessore? Eccolo qua. Vada.
Giustamente lascio alla dottoressa Rossini, che ha chiesto la parola, poi le indicazioni relative alle questioni di natura fiscale che incidono sul bilancio del comune, che sono quelle relative a, in particolare, agli aspetti che il consigliere Ghioni ha sottolineato. Però mi consenta il consigliere Ghioni, in primo luogo, un incipit. un'operazione come questa, che tra l'altro ci è costato molto dal punto di vista non solo emotivo ma anche dal punto di vista lavorativo, evidentemente frutta di valutazioni che sono state ampie e soprattutto condivise, proprio perché gli aspetti che dovevano essere considerati, come ho indicato, prima di tutto quelli relativi alla sorte dei dipendenti della partecipata, ma anche quelli legati agli effetti o ai riflessi di natura fiscale di un'operazione di questo genere, dovevano essere evidentemente approfonditi. Lei mi dà la possibilità, in riferimento a questo aspetto, di fare pubblicamente i miei ringraziamenti ai sindaci delle due società che hanno attivamente collaborato insieme agli amministratori nella valutazione di tutti gli aspetti legati alle scelte che stavamo facendo, e questo non è affatto scontato perché non era del tutto il loro ruolo. L'atteggiamento è stato collaborativo e da questo punto di vista non solo collaborativo, è stato di affiancamento all'amministrazione. Io devo veramente ringraziare i componenti del consiglio, dei collegi sindacali e gli amministratori ultimi che si sono in precedenza succeduti alla guida della società per il percorso che hanno fatto insieme a noi. Ci siamo poi fondati su pareri di esperti, abbiamo fatto una valutazione anche di natura prettamente fiscale di cui vi riferirà la dottoressa Rossini, questo per far quadrare quel difficilissimo intreccio di conseguenze che decisioni relative alla chiusura delle società comportano a carico della stessa società ma anche il comune. Questo ribadisco perché? Perché il legislatore è interessato all'obiettivo, ma non al modo con cui debba essere raggiunto, che è un problema nostro. Gradirei che non si indicasse come spauracchio la Corte dei Conti in riferimento a un'operazione di questo genere, perché in realtà se qualcuno l'ha fatto non dico propriamente, ma è riferimento al fatto che questa operazione non si facesse, non che si faccia. Quindi il fatto di non essere d'accordo, indipendentemente dal mio parere in merito, se sia fondata o no questa valutazione, nell'operare una scelta di questo genere non ha nulla a che fare con la responsabilità di fronte alla Corte dei Conti, anzi forse il fatto di non assumerle potrebbe, secondo chi lo ha detto, comportarne. Per quanto riguarda quindi gli aspetti di natura fiscale, non è difficile neanche per un esperto capire che cosa significa andare a tassare delle plusvalenze di esiti di liquidazione che derivano da esiti appunto della chiusura di una società e che possono comportare imposte che sappiamo essere nel nostro paese particolarmente significative. Sto parlando quindi di imposta sul valore, sul reddito e non quindi di IVA. Quelle sono chiaramente escluse dal legislatore. La valutazione, com'è? No, un attimo, io ho parlato di imposte sul reddito. Quindi queste sono chiaramente escluse dal legislatore. L'IVA, perché l'IVA? Immagino che lei se lo sia chiesto. Perché il legislatore ha fatto una diversificazione fra imposte sul reddito e l'IVA? Se non ha la risposta, gliela do io, è che l'IVA è un tributo comunitario, quindi il nostro legislatore non può intervenire su quello. Però è anche vero che, come dirà poi la dottoressa Rossini, anche questa imposta è stata valutata e l'impatto è stato considerato ai fini della liquidazione con esito positivo. Non mi spingo oltre, ripeto, perché l'indicazione è data dalla dottoressa Rossini. Per quanto riguarda invece i dipendenti, le confermo in primo luogo che i dipendenti che andranno in ASIL sono quelli previsti nel piano d'ambito, ma io mi ricordo perfettamente di avere già anticipato questa indicazione, perché la previsione contenuta nel piano d'ambito è quello che tutti i dipendenti delle partecipate pubbliche della provincia di Como che sono destinati a confluire in Como Acqua verranno assunti allo stesso livello nella società che gestirà il servizio idrico. Sarà una assunzione come attualmente a tempo indeterminato e quindi il loro destino è quello di proseguire il rapporto con quella società alle stesse condizioni che avevano con ASME. Altri 5 dipendenti sono stati, anche questo l'abbiamo detto, destinati a Servi 24, medesime considerazioni, tempo indeterminato, parità di livelli. ci sono altri dipendenti che rimarranno in ASME Servizi, ci sono alcuni dipendenti invece che sono stati e saranno individuati come inseriti nei bandi che dovranno essere emanate per la gestione dei servizi che non potranno essere più svolti dalla nostra società. Anche per questi soggetti la clausola, che è la clausola sociale, prevede che le condizioni di assunzione siano quelle del medesimo livello previsto dal soggetto per il quale hanno svolto la loro attività. Come avrete avuto modo di vedere, non ce n'è scritto da nessuna parte nella documentazione che abbiamo dato una parola che è particolarmente temuta: esubero. Non ne abbiamo previsti, altre amministrazioni l'hanno fatto, hanno ritenuto che tutto sommato quando c'è da chiudere società, come succede purtroppo nel mondo privato, se qualcuno perde il posto di lavoro, la chiusura dà queste conseguenze. Noi abbiamo deciso di fare diversamente, prevedere per uno dipendente una destinazione. Quindi credo che da questo punto di vista non ci si possa certo ritenere persone poco sensibili agli aspetti legati al futuro dei dipendenti della nostra partecipata pubblica. Per quanto riguarda gli aspetti che sono relativi ai vantaggi fiscali, quindi io, se il Presidente me ne dà autorizzazione, darei direttamente la parola alla dottoressa Rossini.
Va bene, le do il microfono, vada dottoressa, già acceso.
No, io volevo, arrivo anche agli aspetti fiscali, volevo però precisare fin dall'inizio che è stato detto appunto che questo documento manca di elementi relativi ai risultati che obiettivamente verranno conseguiti. Ecco, però se da una lettura compiuta di tutta la normativa prevista per l'adozione dei piani di razionalizzazione, può vedere che la relazione finale sui risultati dovrà essere trasmessa alla Corte dei Conti entro il 31 marzo 2016, perché il piano doveva essere approvato entro il 31 marzo 2015 e così ha fatto il Comune di Erba, rivedendo poi alcune decisioni anche alla luce di ulteriori approfondimenti. Arriveranno poi in Consiglio Comunale altre delibere sulla liquidazione delle società in base a un cronoprogramma e dovrà poi essere predisposto un documento con i risultati obiettivamente conseguiti. Infatti il controllo che poi opererà la Corte dei Conti sul processo di razionalizzazione seguito dalle diverse amministrazioni sarà un controllo di gestione, quindi sia da un punto di vista tecnico rispetto delle tempistiche previste dalla normativa, che però in particolare un controllo di carattere sostanziale, e quindi dovremo documentare entro il 31 marzo 2016 quali saranno gli effettivi risultati, anche coi numeri, giustamente come faceva a rilevare, che dimostreranno la bontà di questo piano. Se non li avessimo messi adesso, sarebbero comunque soltanto sarebbero come un bilancio di previsione, in cui diciamo pensiamo di, invece dobbiamo realizzare i vari step, le varie operazioni previste all'interno del piano e documentare poi gli effettivi risparmi, per esempio la trasformazione della società SPA in SRL, la reinternalizzazione dei servizi con l'affidamento tramite gara e documentare poi quali effettivi vantaggi e risparmi può avere portato. Quindi sarà un lavoro di verifica sugli effettivi risparmi che dovrà correttamente, come diceva, essere documentato e trasmesso alla Corte dei Conti, che poi su questo potrà presentare delle sue osservazioni. Allora, questo è sul problema dell'eventuale non completezza della documentazione. Per quanto riguarda invece gli aspetti fiscali, dall'anno 2015 è in vigore una normativa completamente nuova sull'IVA per gli enti locali, che prevede anche delle particolari modalità di gestione dell'IVA relativa alle attività di natura commerciale. In base alle nuove normative, l'effetto dell'IVA su operazioni come quella che è stata descritta sarà neutro per il Comune di Erba, perché l'IVA verrà registrata in entrata e in uscita nei registri IVA e quindi verrà di fatto neutralizzata. È un aspetto su cui si sono confrontati il consulente che ha seguito che ha seguito con noi la predisposizione del piano di razionalizzazione, anche con il collegio dei revisori del comune di Erba. Questa era la soluzione appunto che era stata individuata dagli uffici, ma che è stata confermata appunto sia dal consulente che dal collegio dei revisori. Anzi, devo dire che la soluzione è stata prospettata in prima istanza proprio dal presidente del collegio revisore, che purtroppo ha terminato tra l'altro il suo incarico, e quindi anche per questo aspetto non ci saranno delle conseguenze negative sul bilancio del comune di Erba. Per quanto riguarda invece le problematiche relative al personale, la normativa sui piani di razionalizzazione prevede proprio una normativa ad hoc, si parla di procedure di mobilità di personale, quindi nella procedura di mobilità il dipendente mantiene il proprio contratto con la propria posizione di inquadramento e il proprio trattamento economico. E infatti a commento della norma si dice proprio che il meccanismo tende a far sì che il personale, che sarebbe a rischio esubero come veniva correttamente fatto osservare prima, e invece può essere trasferito presso altre società sulla base di apposite convenzioni tra queste società. Questo anche perché non sarebbe in alcun modo possibile invece trasferire questo personale agli enti locali, perché comunque sono dipendenti che non sono stati assunti a seguito di concorso, e questa è la differenza con i dipendenti del pubblico impiego, e quindi le particolari misure di tutela del posto di lavoro che sono state previste, come si faceva notare prima, per esempio per le amministrazioni provinciali, anche se adesso le procedure di esubero, come sapete, sono previste anche nella pubblica amministrazione, così come la possibilità di offrire al dipendente un inquadramento inferiore rispetto a quello in cui è stato in quello che ha a seguito del concorso, per cui diciamo che anche nel pubblico impiego queste tutele non esistono più. Quindi per quanto riguarda il personale, ecco, penso che l'applicazione di queste normative li tuteli, appunto proprio perché espressamente previste per queste procedure di riduzione di liquidazione di società pubbliche, cioè proprio una normativa ad hoc.
Grazie. Consigliere Zoffili, ha la parola. Ah, me l'ha spento. Aspetti che vada.
Grazie Presidente. Prego. Allora, per quanto riguarda il futuro di ASME, in tutta questa partita da parte della Lega c'è sempre stata massima attenzione. Tempo fa avevamo interrogato la Giunta rispetto appunto a cosa ci avrebbe riservato il futuro. Innanzitutto la tutela dei dipendenti, ne avete parlato ampiamente, ha preceduto il consigliere Ghioni. I dipendenti ASME sono sicuramente un punto di riferimento per la nostra città e per i nostri cittadini. Magari ci si arrabbia un pochino quando si prende una multa, ma comunque lo stesso personale che dà la multa è comunque un occhio attento e vigile anche rispetto a quello che succede in città, e tante volte quello che fanno va anche oltre al compito che gli è stato affidato da contratto. Quindi quello che chiediamo è che ci sia massima attenzione per ognuno dei dipendenti di ASME rispetto al proprio futuro, al futuro delle loro famiglie. Come ricordava anche il Vice Sindaco, qua subiamo delle scelte che arrivano insomma dal legislatore, dal governo, che arrivano dall'alto, rientrano in quei provvedimenti che quando poi vengono spiegati in 30 secondi in televisione si dice abbiamo fatto questo, comunque chi li ha promossi per tagliare gli sprechi. Bene, a nostro avviso non è sicuramente il caso delle società della città di Erba, se pensiamo all'aspetto degli sprechi. Magari degli sprechi ci sono stati altrove, in altre zone, in altre regioni d'Italia. Per quanto riguarda la liquidazione, io non so se il vice sindaco è già entrato in merito, perché sono dovuto uscire un attimo dall'aula. Volevamo chiedere chi si occuperà dell'aspetto, appunto, che riguarda la liquidazione, se verrà nominato qualcuno, se pensate magari di utilizzare i dirigenti del comune o altro. Per il resto il nostro voto sarà favorevole. E, appunto, ho parlato dei dipendenti, quindi due aspetti più importanti comunque poi andando al sodo sono i dipendenti e i servizi. Speriamo poi di cascar bene, che i servizi siano adeguati rispetto alle esigenze della nostra città, che siano rispettosi e adeguati rispetto alle imposte che i nostri cittadini pagano per avere questi servizi. Quindi ci sarà da vigilare anche in quell'ambito, ed è un'altra richiesta ovviamente che facciamo all'amministrazione.
Grazie consigliere Zoffili. Signor sindaco, la parola. Già accesa? Perfetto.
Sì. Beh, nel cuore e nella memoria dei cittadini elvesi l'ASME è sempre stata un punto di riferimento assolutamente importante, e chi di noi siede su questi scanni da tempo ricorderà l'ASME come azienda speciale, poi l'ASME come SPA, poi quella all'inizio come azienda speciale con la gestione dell'acqua e del gas, poi come SPA le sono stati affidati a pioggia una serie di servizi che portavano dal punto di vista sicuramente della tassazione una diminuzione della tassazione stessa, ma che hanno creato comunque una serie di difficoltà alla luce poi delle normative che il legislatore in maniera schizofrenica ha di continuo legiferato. Questo ha portato ad una struttura, poi due strutture che abbiamo cercato di creare sempre per proteggere al massimo l'ASME nella sua completezza, ma questo non è bastato, perché il legislatore ha varato nuove indicazioni che ne hanno limitato in maniera totale la possibilità di azione. Basti pensare che quando avevamo pensato che potesse essere un ottimo veicolo per gli investimenti in conto capitale, salvo poi invece far uscire subito dopo una normativa che prevedeva invece un'elusione dal punto di vista degli utili e delle risorse. Quindi l'ASME è diventata una specie di ufficio del comune, sottoposto al controllo analogo e con una possibilità, un raggio d'azione veramente molto limitato. Ma la scelta che questa amministrazione, e di questo in primis dobbiamo ringraziare il lavoro, l'avvocato Ghislanzoni, per il lavoro enorme che ha fatto insieme agli uffici delle partecipate, agli uffici del comune sicuramente, ma anche ai nostri revisori dei conti che hanno concluso, revisori dei conti del comune, ma insieme anche agli amministratori delle società e ai revisori dei conti delle società. Dicevo, il lavoro è stato immane, la scelta è stata difficile, sofferta, combattuta, perché siamo sempre partiti da due valori assoluti. Il primo, e veramente lo dico perché è sempre stato così, la tutela assoluta, la maggior tutela possibile dei lavoratori, perché sarebbe stato molto più semplice fare delle scelte diverse, ma il nostro punto di partenza è sempre stato il valore del lavoro, la dignità del lavoro, la tutela del lavoro di tutti i lavoratori. Quindi abbiamo cercato in tutti i modi di creare le condizioni perché dal primo all'ultimo avessero tutti un lavoro sicuro nei limiti ovviamente in cui è possibile il lavoro da noi, perché anche il nostro è di tutti. E poi la tutela del patrimonio, altro fatto assolutamente importante, perché la nostra città certo non si può permettere il lusso di perdere una parte del patrimonio. La soluzione che è stata individuata in particolare dall'assessore insieme al consulente e con il supporto ovviamente degli uffici è la miglior soluzione possibile, anche se anche questa ci costa, certo che ci costa, però il mondo è cambiato, alcuni non se ne sono accorti, ma il mondo è cambiato davvero, quindi noi dobbiamo creare nuove condizioni per la nostra città e per i nostri lavoratori, e quindi pensiamo che dalla Service 24 al nuovo lato sia invece i servizi che andranno in gara sia un'ottima soluzione per rendere sempre più efficienti i servizi stessi per tutelare la nostra città. Quindi grazie Claudio, veramente.
Grazie. Consigliere Prosepio, ha la parola.
Grazie Presidente. Il Sindaco ha già detto praticamente tutto quello che pensavo di dire anch'io, nel senso che parto un po' da quello che è stato detto un po' anche dal Consigliere Zoffili, e cioè che questa è un po' una decisione sofferta dovuta a delle strategie di governo che cadono addosso ai comuni come scelte dall'alto e che chiedono ai comuni di fare dei grossi sacrifici, solo ai comuni di tutte le zone d'Italia, indifferentemente dalle zone, dai comuni, non dalle zone, dai comuni che si comportano in maniera più virtuosa rispetto ad altri. E ovviamente questo comporta uno sforzo maggiore ancora da parte dei comuni virtuosi che come al solito credono nella possibilità di miglioramento dell'intera nazione, quindi si danno da fare per migliorare da qualsiasi punto di vista. E, il governo, come diceva il vice sindaco, ritiene superflue queste partecipate e dà delle indicazioni precise su come procedere a uno snellimento, quindi alla liquidazione di queste partecipate, indicando le motivazioni che però portano alla valutazione di queste partecipate come se fossero delle imprese private. Questo però non confluisce poi su un ragionamento fatto invece su alcune note dolenti che sono state sollevate prima, come quella che abbiamo detto tutti è stata la preoccupazione principe di tutti, maggioranza, minoranza, giunta, consiglio, e quella dei dipendenti. Chiaramente questo è un processo che va avanti da molto tempo, che è stato studiato in tutti i dettagli, che si è affrontato da tantissimi punti di vista, ognuno di noi ha portato delle domande, delle perplessità. E questo è stato anche uno dei motivi per cui la decisione è stata portata così avanti, perché comunque tutte le volte che ci si incontrava si trovavano delle difficoltà a capire dei procedimenti, oppure non sembrava mai sufficiente quello che veniva spiegato e anche i pareri che venivano richiesti. Siamo arrivati a questa conclusione tutelando quelle tre che sono state appunto i punti che sono stati riportati prima, quindi una tutela assoluta dei dipendenti, come diceva la dottoressa Rossini, che vengono spostati con questa possibilità della mobilità, quindi traslati in altre aziende, in altre situazioni operative, ma con le stesse condizioni contrattuali di quello che hanno in essere al momento, con la necessità chiaramente di tutelare i servizi e la necessità di tutelare il patrimonio, che è sicuramente fondamentale per il Comune. Il lavoro è stato sicuramente difficile, le preoccupazioni del consigliere Ghioni sono assolutamente condivisibili, perché erano un po' quelle che sono state sottoposte fin dall'inizio anche dalla maggioranza. Nonostante questo, comunque posso dire a nome della maggioranza che il percorso che è stato fatto sia sicuramente davvero, grazie soprattutto all'assessore Ghislanzoni, un percorso studiato in tutti i dettagli possibili e che sicuramente ha valutato tutte le opzioni per poter tutelare in modo particolare le posizioni dei dipendenti, che sono la cosa che interessava assolutamente a tutti. Grazie.
Grazie, bene, diamo la parola al vice sindaco. Alla parola.
Sì, volevo in primo luogo rispondere alla domanda che è stata fatta da consigliere Zoffili. La fase di liquidazione si dovrà aprire entro 6 maggio, non abbiamo ancora deciso francamente se sarà un professionista, visto che avrà compiti prettamente tecnici, uno degli attuali amministratori o diversamente anche un dirigente. Non escludiamo alcune possibilità. Ricordiamo che nell'ambito di 2 partecipate pubbliche abbiamo già nominato dirigenti, ASIL, la dottoressa Rossini, e in serie 24 l'architetto Lippi, quindi abbiamo anche spostato le scelte da questo punto di vista in riferimento all'incarico conferito a soggetti interni. Per quanto riguarda le ulteriori indicazioni che ho sentito, la prima valutazione che faccio è questa: mi domando se non fosse questa la scelta, quale altra potrebbe essere assunta per arrivare a un obiettivo simile, considerato che nel momento in cui quella famosa finestra fiscale si chiuderà e noi non dovessimo assumere una scelta come questa, che rende obbligatoria la liquidazione, perché il presupposto di poter usufruire dei benefici fiscali, questa è la carota, è quella di mettere in liquidazione la società, e questo è il bastone. E se qualcuno pensa quindi che il legislatore sia favorevole alla prosecuzione o mantenimento di questa società, ci faccia una riflessione su come è stato configurato questo provvedimento normativo. Se questo non avvenisse, dicevo, noi ci troveremmo potenzialmente nella condizione di dover, in un futuro, che sia a decisione che debba affrontare l'amministrazione Tidi o qualsiasi altra amministrazione successiva, di dover magari sobbarcarci condizioni ben diverse che potrebbero applicare a gravi fiscali milionari. Quindi credo che sia chiaro il vantaggio che può portare questa operazione. Per quanto riguarda la salvaguardia dei posti di lavoro, è stato correttamente detto dalla dottoressa Rossini, l'unico vantaggio che comunque è significativo previsto per quanto attiene ad affrontare certe situazioni è questa norma che prevede la possibilità del passaggio dei dipendenti a parità di condizioni tra partecipate pubbliche. L'abbiamo infatti ampiamente applicata sia per quanto riguarda Service 24 con il passaggio di 5 dipendenti che per quanto riguarda ASIL con il passaggio di 6 dipendenti. Io ho fatto i ringraziamenti agli amministratori che si sono succeduti, ne vedo uno, Emilio Rizzi, che saluto e ringrazio perché si è trovato ad affrontare un momento particolarmente difficile della società, ma l'ha fatto veramente in maniera molto costruttiva e in maniera molto attiva. Devo ringraziare Roberto Riccardi che l'ha preceduto, Alberto Di Ture che è attuale amministratore, Vincenzo Rappa, Andrea Maspero, Nicoletta Molteni, Luca Pellegata e Cristina Nava, che sono i sindaci, ma devo ringraziare anche tutti i dipendenti della società, non li nomino tutti, ma credo che abbiano capito quale difficoltà, abbiamo dovuto affrontare anche dal punto di vista personale per affrontare una simile scelta, che ribadisco è una scelta che è frutto di decisioni che cadono purtroppo da sedi più elevate da quelle dei nostri tavoli. Se non ne fossimo convinti, io questa sera sono andato a vedere quali sono gli effetti o le previsioni previste dalla legge di stabilità per le partecipate pubbliche, ovviamente mi riferisco a quella relativa all'ultima legge introdotta. Nuovamente si parla di chiusure almeno di 2.000 società pubbliche con tagli alla prosecuzione dell'attività, quindi la liquidazione, obblighi di aggregazione. Quindi tutti i provvedimenti che sono finalizzati a diminuire
il numero delle partecipate probabilmente fino al piano originario, ricorderete, sono 8.000, diventeranno 1.000. L'Italia è lunga, le partecipate sono spesso di grandi città, figuriamoci noi, città di Erba, 17.000 abitanti, come possiamo riuscire a competere con certi intenti legislativi.
Grazie. Altri interventi? Consigliere Ghioni, ha la parola.
Grazie Presidente. Io sono sempre più perplesso perché non riesco a capire le modalità per cui le ragioni, cioè per cui si chiede ai consiglieri comunali questa sera di approvare un piano al buio. Perché di fatto è così. Io non metto in discussione quanto il vice sindaco, le garanzie, tutto quello che volete, ma il consiglio comunale deve votare questo provvedimento e io vorrei votare qualcosa che capisco, di cui sono convinto. E non sono così di buon animo come il consigliere Zofili che dice speriamo di cascar bene. Beh, insomma, mi sembra che il ragionare sulle sorti di una azienda con i dipendenti che ci stanno dentro necessiti di valutazioni più articolate, più puntuali, più precise. Non mi sta bene nemmeno. No, beh, ascolta, ma io posso dire il mio
infatti,
parere?
Infatti, vada avanti.
Non mi sta bene nemmeno quello che testé affermava la dottoressa Rossini dicendo ma tutti questi dettagli noi li diremo nella relazione del sindaco. Cioè, nella relazione che dovrà essere fatta dal sindaco sui risultati, su queste cose. Bene, io sinceramente gradirei averli visti prima. Il discorso dell'IVA a cui faceva riferimento la dottoressa Rossini potrà essere vero, ma dove sta scritto? È allegato a questo provvedimento? C'è un parere dei revisori dei conti che dice che questo è corretto? No, i revisori dei conti dicono almeno parere favorevole, ma appunto non è che c'è più nient'altro. Allora, io dico semplicemente che i consiglieri comunali dovrebbero essere messi nelle condizioni di decidere, perché è vero che il vice sindaco Ghislanzoni dice è stato un provvedimento discusso, condiviso, vi dicendo, probabilmente nelle segrete stanze, perché noi non abbiamo recepito e ricevuto documentazioni articolate, adeguate, al di là di quelle discussioni poche per la verità che sono state fatte in consiglio comunale. Io semplicemente ribadisco che non sono così convinto, anche poi l'impostazione dice è il legislatore che dice di chiudere. Insomma, il legislatore ha messo dei paletti perché lo sappiamo tutti cos'è successo a livello di partecipate in certe zone d'Italia e su questo sarebbe stato necessario, era necessario mettere dei paletti. Ma io non credo che necessariamente si debba arrivare a dire chiudiamo ASME questo e quell'altro perché se no non beneficeremo dei benefici fiscali. Ripeto, io vorrei vederli computati e conteggiati questi benefici fiscali, perché se poi per caso scopriamo alla fine che non è così, allora cosa abbiamo deciso? Che decisione abbiamo preso? Io qui ribadisco, non vedo niente di scritto se non la richiesta che viene formulata di andare in fiducia. Questa è la realtà. Non ce n'è altra. Io posso anche dire vado in fiducia, però su questo tema io non me la sento di essere così tranquillo e quindi di delegare in questo modo. Perché, ribadisco, certi provvedimenti devono essere adeguatamente supportati da documentazione idonea. Io ribadisco che non c'è. Poi il discorso del fatto che teniamo in vita, seppur sotto altra forma societaria, ASME Servizi rispetto ad ASME SPA, si poteva anche ragionare, perché anche ASME SPA poteva essere trasformata in SRL, cioè non lo so io, ci sono varie soluzioni e varie ipotesi che avrebbero potuto essere percorse. Il problema è che stasera ci dite questa è la decisione. Io non sono così, ribadisco, così tranquillo, per cui gradirei avere ulteriori elementi che in questo momento non ho e che penso a questo punto non avrò, perché ho visto che la decisione è stata già presa, addirittura col supporto della Lega, e la cosa mi sorprende, magari mi fa ipotizzare scenari politici di prossima conoscenza, che tutto è lecito, consigliere Zoffili. Per cui quello che voglio dire è già deciso, io non sono convinto perché gli elementi per decidere non li ho.
Grazie. Consigliere Zoffili ha la parola.
Grazie Presidente. Non rispetto, Presidente, magari il galateo della politica o delle discussioni in aula, accolgo la provocazione e rispondo. Ha beccato poi proprio la serata giusta. Consigliere Ghioni, no. Allora, sono anche delle... corso di intervento del consigliere Ghioni ha fatto delle puntualizzazioni, a mio avviso, anche inopportune. La prima rispetto all'intervento del consigliere, allora noi amiamo comunque dire cose chiare e quando riusciamo le diciamo con sintesi. Quindi se dal mio punto di vista lei mi fa l'appunto che gradirebbe dai banchi della Lega degli interventi più articolati, io le rispondo che anche delle volte, con tutto il rispetto, insomma, quando si sentono alcuni interventi dai banchi dei colleghi dei miei colleghi di opposizione, ogni tanto nella mia testa c'è una nuvoletta che viene fuori e dice che noia, che barba, come Sandra Mondaini con Raimondo, senza offendere assolutamente nessuno. Si chiedono dei documenti rispetto a questa delibera più articolati. Io ripeto quello che ho detto in apertura del mio intervento, quello che hanno detto anche altri consiglieri. Qua subiamo delle scelte che arrivano dall'alto, che arrivano di questo governo, che hanno preso questi provvedimenti per tagliare determinati sprechi. E quando sento parlare di sprechi dalla bocca di Matteo Renzi, mi viene in mente l'Airbus A340 di cui si è appena dotato, che forse è un aereo, è uno degli aerei più lunghi del mondo. L'Air Force One è lungo di poco rispetto all'aereo di Matteo Renzi, che pagano le tasche dei cittadini italiani e anche dei 17.000 cittadini di Erba. Un Airbus A340 è un aereo eccezionale. Io l'ho preso, mi è capitato di prenderlo. Anche il consigliere Nava, che è un appassionato comunque di aeronautica, conosce le insomma,
stiamo sul punto, consigliere.
Stiamo sul punto, le specifiche tecniche di questo aereo, che penso sia assolutamente ridondante, inadeguato rispetto a un utilizzo che potrebbe farne un premier di un paese che versa comunque in uno stato di grossa difficoltà economica. E questo è un inciso sugli sprechi. Si chiedono documenti, e comunque in delibera, più articolati. Io in apertura al Consiglio Comunale ho richiamato un'interrogazione al nostro deputato Nicola Molteni, in cui abbiamo chiesto l'invio di carabinieri per la nostra città, di nuovi carabinieri, perché ne abbiamo assolutamente bisogno. Allora io mi rivolgo sempre ai banchi del segretario generale, del vice segretario Rossini, e dei nostri dipendenti, in particolare coloro che si occupano di legislativo, di tributi, eccetera, 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 che ogni giorno comunque vengono abbastanza messi in croce da queste decisioni che vanno nell'ottica del taglio degli sprechi da parte del governo, e magari preferirebbero occuparsi di altre situazioni che magari vanno a toccare un po' più da vicino il benessere e la serenità dei nostri cittadini, come abbiamo chiesto ai carabinieri. Magari per questi periodi, quando il governo si inventa delle leggi taglia sprechi che poi di spreco non tagliano assolutamente un corno, magari ci mandi per il comune di Erba in supporto con qualche dipendente statale che può aiutare, o qualche dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, della Camera e del Senato, che possa dare una mano per interpretare quello che il legislatore scrive in quei palazzi. Quindi questa è la risposta e il pensiero sulle elezioni. Che barba, ogni consiglio comunale, nel momento in cui magari la Lega, al posto di votare contro, si astiene o vota a favore di un provvedimento calendarizzato in ordine del giorno, dal banco del PD arriva la battuta: ah, non sarà mica, votano a favore perché poi le elezioni correranno insieme, eccetera, eccetera, eccetera. Da qua al 2017, insomma, la strada è assolutamente ancora lunga. Ci tengo a precisare, anche nel rispetto dei cittadini di Erba, che da questi banchi il sottoscritto e il mio capogruppo a Rivolta leggono l'ordine del giorno, leggono gli atti, analizzano quello che vanno a discutere e poi successivamente a votare, se sono d'accordo, se l'atto è costruito bene ed è rispettoso del nostro consiglio comunale, della nostra città e dei cittadini di Erba, che sia stato fatto da Pinco, Pallo, del PD, di Forza Italia, di Rifondazione Comunista, del PDL, di eccetera, 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 si sceglie se votare a favore o meno. In questo caso siamo d'accordo e votiamo a favore. Punto, stop delle elezioni, se ne parlerà più in là.
Grazie, consigliere Zoffili. Allora, consigliere Proseppio, la parola. Vada.
Un intervento brevissimo, solo per dire che mi permetto di correggere il consigliere Ghioni, perché questi temi sono stati visti ripetutamente in commissione capigruppo, quando l'assessore vice sindaco Claudio Ghislanzoni ha riportato più di una volta quello che stava succedendo, quello che si pensava di affrontare serenamente, con disponibilissimo a tutti i tipi di chiarimenti richiesti.
Grazie consigliere, sottoscrivo in pieno quello che ha detto. Consigliere Uscogna, la parola.
Grazie presidente, vorrei dire su un'unica cosa, che noi siamo innanzitutto soddisfatti su questo punto. Il motivo è molto semplice ma concreto. Credo che questa strada che stiamo percorrendo sia la strada più ovvia ed economicamente più vantaggiosa per tutti, e lo vorrei sottolineare. Un'altra strada, onestamente, la vedo alquanto errata e di sola speculazione politica. Grazie presidente.
Grazie. Ci sono altri interventi? No? Chiudiamo la discussione. Dichiarazione di voto? Consigliere Ghioni, alla parola. Vada.
Il voto del Partito Democratico sarà contrario, ma non tanto sul provvedimento in sé, quanto sulla, ribadisco, assenza di elementi per decidere in assoluta serenità. Vede, consigliere Proserpio, capogruppo Proserpio, che in conferenza capigruppo si sia parlato più di una volta, può essere. Io dico che l'organo deputato a decidere queste cose è il Consiglio Comunale, è solo il Consiglio Comunale. Perciò è per questo che io sollevo il problema, perché sarebbe opportuno che tutti potessero condividere queste vostre certezze con elementi perlomeno simili a quelli di cui voi ritengo siate in possesso. I problemi che io ho sollevato oggi di mancanza di documentazione non sono invenzioni. Io per decidere la sorte di un'azienda vorrei avere dei numeri, quantomeno anche a livello di previsione. Perché se andiamo a decidere, allora perché facciamo i bilanci preventivi del comune? A che servono? Allora, a livello di previsione, io avrei voluto vedere, dire, noi abbiamo deciso queste cose, i benefici sono questi, i punti discutibili sono questi altri, per i dipendenti questi sono assunti, sono in totale X, di cui uno qua, uno là, uno là, uno là, si garantisce questo, quest'altro. Cioè una relazione che fosse anche adeguatamente supportata da numeri, che non sono degli optional, sono la sostanza. E vice sindaco, di cui io apprezzo sempre la correttezza e con cui espone i suoi punti di vista, io non ho agitato lo spauracchio della Corte dei Conti, io ho semplicemente puntualizzato che questo è un provvedimento che comporta anche una responsabilità per il Consiglio Comunale che va ad approvare queste cose. Quindi io ho semplicemente detto, se abbiamo gli elementi utili per decidere, ben vengano. Perché io potrei in teoria anche essere a favore, non necessariamente contrario, però io non posso e non voglio decidere al buio, questo è il punto. Per questo motivo, ribadisco, il Partito Democratico voterà contro questo provvedimento.
Grazie, sono altri interventi? Consigliere Proserpio ha la parola.
Grazie Presidente, come anticipato in precedenza, sulle considerazioni legate al mantenimento dei servizi, alle garanzie per i dipendenti e della tutela del patrimonio come obiettivi fondamentali di cui è stato abbondantemente discusso in precedenza, e per poter godere di questi benefici fiscali che hanno un tetto limite entro il mese di maggio dell'anno prossimo, il voto della maggioranza sarà favorevole.
Grazie consigliere Proserpio. Votiamo il punto all'ordine del giorno, quindi votate, consiglieri, votate. Consigliere Zoffini, manca lei. Assessore Nava, non distraga. Grazie. Chiudiamo la votazione. Allora, con 12 voti a favore e 2 contrari, consigliere Ghioni, consigliere Ricobene, il consiglio approva. Votiamo l'immediata eseguibilità. Votate l'immediata eseguibilità, signor sindaco, consiglieri, grazie. L'immediata eseguibilità. Consigliere, ecco, perfetto, grazie. Chiudiamo la votazione. Con 12 voti a favore e 2 contrari, il consigliere Ghioni, il consigliere Ricobene, il consiglio approva.